Grazie Claudio per questa introduzione. Johnny, ti chiedo di seguire questo. Questo è uno schema dello studio dell'ultima volta e uno schema anche dello studio di questa sera che vi aiuterà. È molto semplice, l'ho fatto proprio essenziale, ma comunque è un aiuto per seguire lo studio. Non sono riuscito a fare i piccoli fori perché siamo nella settimana del Thanksgiving, così non tutti gli uffici funzionano regolarmente anche qui a Grace, ma voglio iniziare dicendo che stiamo studiando questa lettera ai Colossesi e in un modo particolare proprio. Stiamo guardando al tema principale della lettera ai Colossesi scritta dall'Apostolo Paolo, che è il primato di Cristo. E ho già detto che è un tema cruciale, è un tema fondamentale, perché dalla nostra comprensione della persona e dell'opera di Gesù Cristo dipende la nostra vita, ma anche il nostro destino eterno. Dice la parola di Dio, perciò questo è il primo motivo per cui stiamo studiando questo tema particolare e il motivo per cui lo stiamo studiando dalla lettera ai Colossesi è perché questo è il tema principale della lettera. Nell'ultimo studio siamo entrati proprio nel vivo del tema del primato di Cristo e l'Apostolo Paolo ci ha aiutato attraverso un'introduzione in cui ha parlato in un modo personale a questa chiesa. Abbiamo detto che in questa chiesa c'erano diversi problemi, c'erano delle eresie, c'erano degli uomini che stavano insegnando delle dottrine diverse proprio riguardo alla persona e all'opera di Cristo, che poi avrebbero portato delle conseguenze drammatiche nella vita di questi uomini, di queste donne. Abbiamo visto che era un piccolo gruppo di persone. Non era una di queste mega chiese che vediamo negli Stati Uniti, e non era neanche una di quelle chiese molto grandi, con degli edifici molto grandi che ci sono in Italia, era un piccolo gruppo di persone che si riuniva nelle case, in una casa probabilmente. Comunque, nell'ultimo studio siamo entrati proprio nel vivo del tema del primato di Cristo, abbiamo visto i tre aspetti che qualificano Gesù Cristo per avere il primato sopra la creazione. Abbiamo visto che la sua identità lo qualifica per avere il primato sopra la creazione. Infatti lui, abbiamo visto al versetto 15 del capitolo numero 1 della lettera ai Colossesi, che lui è l'immagine del Dio invisibile. Abbiamo visto che Gesù Cristo è la rappresentazione esatta, precisa, perfetta di Dio, del Padre. E questo è anche scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 18, dove Giovanni dice: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. Gesù Cristo, quando camminava sulla terra, è quello che ha rivelato, che ha fatto conoscere, che ha manifestato il Padre. Questo è il motivo per cui Gesù ha affermato più di una volta: chi ha visto me ha visto il Padre. Abbiamo visto che un altro aspetto che qualificava e che qualifica Gesù per avere il primato sopra la creazione è la sua eredità. Abbiamo letto nella seconda parte del versetto 15 che lui è il primogenito di ogni creatura. E ho spiegato che questo versetto non significa quello che i testimoni di Geova dicono, cioè che Gesù Cristo è un essere, un Dio minore, un Dio inferiore, un essere creato. Ma abbiamo visto che questo parla proprio del suo grado, parla del fatto che lui è il figlio di Dio ed è quindi di una qualità superiore, perché lui è della stessa sostanza divina del Padre e questo lo fa essere il primogenito di ogni creatura. Perché? Perché lui ha il diritto di primogenitura e quindi Dio, il Padre, ha dato al suo unigenito figlio Gesù Cristo il diritto di primogenitura, che significa che lui ha ereditato tutte le cose create sono state ereditate da Gesù. E poi abbiamo visto che la sua creazione, non solo la sua identità, la sua eredità, ma anche la sua creazione lo qualifica per avere il primato sulla creazione. Cristo è il numero uno sulla creazione e la sua creazione, la creazione stessa lo qualifica perché c'è scritto nel versetto 16, abbiamo letto, che in lui sono state create tutte le cose ed egli è prima di ogni cosa. Quindi se Gesù Cristo è prima di ogni cosa, l'Apostolo Paolo sta dicendo, lui non è stato creato, ma è lui che ha creato ed è attraverso di lui che tutte le cose, in lui, tutte le cose sono state create. Quindi tutto l'universo, visibile e invisibile, è incluso in questa sfera fisica o naturale sopra cui Cristo ha il controllo e ha il primato assoluto e totale. Io credo che l'illustrazione migliore di questa verità ce la dà proprio un episodio che è scritto nei Vangeli. E se prendete un momento il Vangelo di Marco al capitolo 4, vi darò la pagina. Vangelo di Marco al capitolo 4, versetto 35, a pagina 992. Al versetto 35... L'Evangelista Marco ci racconta questo episodio, che è anche scritto nel Vangelo di Matteo e anche nel Vangelo di Luca, in cui viene descritta questa scena in cui i discepoli congedano una gran folla. C'era stata una predicazione di Gesù alle folle e stavano proprio nel lago, Gesù aveva parlato da una barca ed ecco che salgono su questa barca, c'è scritto, lo presero con sé, così com'era, presero Gesù con sé nella loro barca, e al versetto 37 dice che c'era, ecco, levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva, ma Gesù dormiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. E i discepoli lo svegliarono e gli dissero, maestro, ma non ti importa che noi moriamo? Era sicuramente un momento drammatico. Ed egli svegliatosi, dice, sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati, con autorità. E c'è scritto che il vento cessò e si fece gran bonaccia. E Gesù disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E c'è scritto che i discepoli furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è dunque costui al quale persino il mare, il vento e il mare ubbidiscono? È un esempio perfetto, un'illustrazione perfetta del fatto che Gesù ha autorità assoluta sopra la creazione, al punto che lui era in grado di comandare ai venti, al mare, a una burrasca, di fermarsi e questo succedeva. La dottrina del primato di Cristo era ciò di cui i Colossesi avevano bisogno e Paolo, abbiamo visto che voleva essere sicuro che i Colossesi capissero che Gesù non era un angelo, non era uno spirito inferiore, ma era il creatore dell'universo, il sostenitore dell'universo e anche l'erede dell'universo. E la Bibbia dice che un giorno ogni ginocchio si piegherà davanti a lui e riconoscerà questa verità. Ma intanto questi uomini, questi credenti di questa chiesa, di questa piccola chiesa, avevano bisogno di essere protetti da questi falsi insegnanti, da questi falsi insegnamenti che stavano cercando di dissuaderli. Paolo stava cercando di incoraggiare questi credenti, ma come vedremo particolarmente nel prossimo studio anche, in altri studi, stava anche dando un monito, li stava anche riprendendo, perché in effetti questi credenti stavano cominciando a scivolare da quell'insegnamento sano, ortodosso che avevano ricevuto. E così queste dottrine stavano cominciando a entrare in questo piccolo gruppo. Perciò stabilire il primato di Cristo era il primo passo necessario per aiutare questi credenti a vivere la vita cristiana, che abbiamo visto, perché Paolo ci ha dato un bellissimo quadro, un bellissimo ritratto della vita cristiana, alla fine del capitolo 1, abbiamo visto che la vita cristiana significa camminare in un modo da piacere a Dio in ogni cosa. Quindi è uno standard che Dio ci mette alto. E vorrei, mentre ascoltate e riflettiamo sulle cose di questa sera, vorrei che ciascuno di voi possa pensare a questo fatto che ogni verità teologica che noi guardiamo, che noi studiamo nella parola di Dio, non è fine a se stessa, ma ha lo scopo di produrre degli effetti pratici nella vita di noi che l'ascoltiamo. E questo è quello che Paolo voleva per loro, voleva per questi credenti. Così, mentre ascolti questa sera, vorrei lasciarti un paio di domande. Vorrei che queste due domande, mentre ascolti quello che impariamo, impareremo questa sera da questo passo, possano essere nella tua mente. Due semplici domande che voglio che tu faccia a te stesso. La prima è: credo veramente che Cristo è colui che ha creato ogni cosa e che l'Iddio onnipotente e che è colui che sostiene l'universo e che un giorno regnerà in un modo assoluto su tutta la creazione? È veramente quello che io credo? La seconda domanda è: Cristo sta regnando oggi nella mia vita? Cristo sta regnando oggi nella tua vita? Come lo sto dimostrando? Nello studio di questa sera passeremo dalla sfera naturale alla sfera soprannaturale o spirituale. Adesso, questa sera, passeremo dal primato di Cristo sulla creazione, passeremo a vedere il primato di Cristo sulla nuova creazione. E spiegherò meglio che cos'è la nuova creazione. Ma il tema di questa intera sezione, che è una sezione che va dal versetto 13 del capitolo 1 fino al versetto 23, è il primato di Cristo. Questo è quello che ho già detto. Siamo adesso proprio nel cuore di questa sezione. E lo scopo di Paolo è quello di dirci che il primato di Cristo sulla creazione e il primato di Cristo sulla nuova creazione che vedremo stasera creano la base, sono il fondamento per me e per te, per riconoscere e vivere il primato di Cristo nella nostra vita. E oggi vedremo due motivi che qualificano Cristo per avere il primato di Cristo sulla nuova creazione. Così voglio leggere insieme a voi i versetti 18 fino a 20 del capitolo 1 di Colossesi. L'Apostolo Paolo scrive: egli, sta parlando di Cristo, il Figlio di Dio, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Allora, iniziamo naturalmente dall'inizio, cioè dal versetto 18, e vediamo che la prima frase che troviamo, che l'Apostolo Paolo scrive, è che egli è il capo del corpo. Ho premesso che questa è la sezione in cui vediamo e riflettiamo sul primato di Cristo, sulla nuova creazione. Che cosa intendiamo quando parliamo nella Bibbia di nuova creazione? È una spiegazione che mi sembra necessario fare, una premessa che voglio fare per aiutarci a capire che cos'è la nuova creazione. Andiamo indietro al Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 c'è questa conversazione molto interessante e profonda tra Gesù e Nicodemo. Nicodemo era a pagina 1052 delle Bibbie più piccole, non della MacArthur Study Bible. Quest'uomo, questo insegnante, questo capo dei giudei, C'è scritto che venne di notte da Gesù, probabilmente temeva che fosse visto dagli altri farisei, dagli altri giudei, e potesse essere cacciato dalla sinagoga, ma lui era uno degli insegnanti, era il dottore che insegnava la legge. E quest'uomo è andato da Gesù con delle domande importanti, perché si rendeva conto che Gesù non era una persona normale e faceva quei miracoli che nessuno faceva, e così riconosce che era un rabbi. E al versetto 2 dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai. E Gesù ha tagliato corto. Gesù non ha detto: bravo Nicodemo, tu hai capito tutto, tu stai camminando bene nella vita spirituale. Gesù ha risposto: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Gesù introduce questa conversazione su una realtà in cui si parla di una nuova nascita. E è chiaro che Gesù usa una parola che era la parola comune per parlare della nascita, perché al versetto 4 Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Aveva capito proprio la parola nascere. Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù al versetto 5 risponde: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Qui Gesù sta introducendo una nuova nascita, una nascita letteralmente dall'alto, una nascita spirituale necessaria per diventare parte del popolo di Dio, per diventare parte della famiglia di Dio, per entrare, come ha detto Gesù, nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Gesù dice, al versetto 7, non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo, e poi parla, fa un paragone con il vento, e dice: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore ma non sai né da dove viene né da dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito. È chiaro che Gesù stava parlando di una realtà spirituale, stava parlando di una nuova nascita, di un miracolo, un miracolo che soltanto Dio attraverso lo Spirito Santo poteva operare. E guardate al versetto 16, lui arriva e collega la sua venuta a questa nuova nascita, perché dice: Dio ha tanto amato il mondo, versetto 16, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio, stava anticipando questa sua morte sulla croce. Perciò Gesù sta mettendo in relazione questa nuova nascita, questa opera dello Spirito Santo, con la sua venuta e con la sua morte sulla croce. E dice che chiunque crede in lui non perisce ma abbia vita eterna. Questa nuova nascita, Gesù sta parlando di un miracolo che trasforma intimamente, un miracolo in cui si diventa nuove creature. Questa è la verità di cui parla l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5, è una conferma del fatto che stiamo parlando di un miracolo spirituale, di un'opera spirituale. E in 2 Corinzi 5, al capitolo 17, a pagina 1150, l'Apostolo Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Questa nuova nascita trasforma intimamente e trasforma un uomo, una persona, in una nuova creatura. C'è una nuova nascita, c'è una nuova creatura, e dobbiamo chiederci che cosa, come avviene. Dobbiamo dire che questa nuova nascita, questo miracolo, non è il prodotto del battesimo in acqua, come noi conosciamo, come anche molti di noi come ex cattolici. La nuova nascita non è il prodotto del battesimo in acqua, ma è il frutto della rigenerazione dello Spirito Santo. E questo lo troviamo nella lettera di Tito. Vi sto portando in diversi passi, ma nella lettera di Tito, dopo la seconda lettera di Timoteo, a pagina 1191, l'Apostolo Paolo ancora dice, parlando di questa opera spirituale, di questa rigenerazione, lui dice, egli, sta parlando di Dio, ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Questo bagno non è un bagno d'acqua, questa rigenerazione non avviene per mezzo dell'acqua, è un'opera dello Spirito Santo, è una rigenerazione dello Spirito Santo. E guardate che cosa dice Pietro, alcune pagine più avanti, vi darò anche qui la pagina, a pagina 1210, Pietro dice, al versetto 23, capitolo 1, versetto 23 di Prima Pietro, che questa rigenerazione, quest'opera spirituale, questo miracolo, non avviene attraverso l'acqua, ma avviene, guardate al versetto 23, Pietro dice, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, non da un seme che si corrompe, che si rovina, che si guasta, ma da un seme incorruttibile, che non si rovina e non si guasta, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Allora, questo miracolo, questa nuova creazione, questa nuova nascita che produce una nuova creatura, che produce una nuova creazione, è il frutto della rigenerazione dello Spirito Santo che usa la parola di Dio, che viene predicata, in un modo particolare che predica la parola di Dio, in un modo particolare nel Vangelo di Cristo, il Vangelo che viene predicato, con la spiegazione per cui Cristo è venuto sulla terra, e Dio prende questa parola e per mezzo dello Spirito Santo porta questa nuova vita, questa rigenerazione, questa trasformazione, a chiunque crede, a chiunque dopo aver ascoltato la sua parola crede in Lui, in Cristo, e porta questo miracolo. Ora, torniamo adesso alla lettera ai Colossesi, avendo un po' questa spiegazione che spero che più che avervi confuso vi abbia anche aiutato a capire che stiamo parlando di una nuova creazione, stiamo parlando di questo miracolo spirituale. E al versetto 18 Paolo dice che egli, Cristo, è il capo del corpo. Quindi Paolo adesso sta parlando del corpo, di questo gruppo, di questo nuovo gruppo di persone rigenerate. Infatti la parola il corpo, e come vedete al versetto 18 è spiegata, l'Apostolo Paolo dice il capo del corpo, cioè della Chiesa. Ora, una delle illustrazioni per descrivere la Chiesa nella Bibbia è proprio il corpo umano. Allora l'Apostolo Paolo sta dicendo che Cristo è il capo, è la testa di questo corpo, di questo nuovo gruppo di persone, di questa nuova comunità formata da ogni persona nata di nuovo. Ogni persona che ha creduto, che è nata di nuovo e che è entrata a far parte di questo nuovo gruppo. È chiaro che questa parola corpo non è la descrizione della Chiesa vista come una specie di ditta o di un'impresa, ma stiamo parlando della Chiesa come un organismo vivente. Cristo vivente, ma vivente anche il suo corpo che risponde ai comandi del capo, avendo ciascun membro di questo corpo una funzione diversa. Cristo è il capo del corpo. Adesso, pensate un momento a questa frase, è una frase semplice, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Quanti capi ha la Chiesa secondo l'Apostolo Paolo? Uno. Forse potremmo chiederci, così, per renderlo ancora un po' più, quante teste hai tu? Quante teste hai tu? Quante teste ho io? È chiaro che Paolo sta parlando della Chiesa qui facendo l'analogia con il corpo umano e sta parlando di Cristo che è il capo del corpo, quindi noi dobbiamo dire che Paolo sta dicendo che la Chiesa ha soltanto un capo. E dire che la Chiesa abbia più di un capo sarebbe parlare di qualcosa di non normativo, sarebbe parlare un po' di una situazione di una anormalità. Ho visto foto di bambini che nascono con due teste e che naturalmente non hanno una vita normale perché sono bambini o persone profondamente handicappate. Ma qui l'Apostolo Paolo sta dicendo che Cristo è il capo del corpo. Paolo sta insegnando che Cristo e nessun altro è il Signore e capo del corpo. È interessante che l'Apostolo Paolo era un apostolo. E noi sappiamo che secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica è proprio sulla scia degli apostoli che sono nati i papi e quindi i capi della questa linea di capi che rappresentano Cristo sulla terra. Però Paolo stesso, che era un apostolo scelto da Dio, scelto da Cristo, a cui Cristo si era rivelato personalmente, Paolo non parla di se stesso come del capo della Chiesa, ma Paolo stesso dice che Cristo è il capo del corpo. Ci sono due verità che impariamo da questa frase. La prima è che Cristo e la Chiesa sono inseparabili. E ho pensato, è buono che la testa è attaccata al corpo. È stata attaccata al corpo la tua testa oggi? Spero di sì, a volte sembra, quando guardiamo un po' alcune persone, non lo so se vi è successo anche a voi, sembra di vedere alcune persone che girano con la testa un po' per conto loro, la testa che a volte forse non sembra troppo sulle spalle, lo diciamo, è un'espressione che usiamo quando vediamo persone che prendono decisioni senza proprio aver ragionato, però quando pensiamo a Cristo, quando pensiamo alla Chiesa, noi dobbiamo dire che questo non succederà mai per la Chiesa, perché Cristo e la Chiesa sono inseparabili. E questa relazione di Cristo e il corpo parla di una relazione vivente, dove Cristo dà la vita, dove Cristo dà la guida, dove Cristo dà la direzione, dove Cristo dà l'intelligenza. Quindi Cristo e la Chiesa sono inseparabili, però l'Apostolo Paolo vuole anche dirci un'altra cosa, cioè che Cristo e la Chiesa sono anche distinti. Cristo e la Chiesa sono inseparabili, ma Cristo e la Chiesa sono anche distinti. Paolo sta facendo una distinzione tra la Chiesa e Cristo. Il capo non è il corpo e il corpo non è il capo. L'Apostolo Paolo sta parlando del corpo come della parte più importante e vuole ricordarci, vuole aiutarci a capire che il fatto che Cristo è il capo della Chiesa significa che lui ha autorità sopra la Chiesa. Significa che la Chiesa è sua proprietà, significa che lui ha controllo sopra la Chiesa. Cristo ha il controllo sopra le sue persone, sopra le persone che fanno parte della Chiesa, e ogni persona che fa parte del corpo dipende da lui in tutto e per tutto. Quindi dalla sua vita e dai suoi comandi. Ogni persona che fa parte di questo corpo dipende dalla vita di Cristo e dai suoi comandi. Ora, a meno che non ci sia una gravissima malattia, e io so che nessuno di noi potrebbe comprenderla, perché siamo venuti tutti quanti oggi a piedi, abbiamo camminato, e ci siamo messi, grazie a Dio, seduti, funzioniamo bene, a meno che non ci sia una grave malattia, il corpo risponde sempre ai comandi, agli impulsi del capo, del cervello. Se io devo dirvi che non mi è mai successo che ho deciso di fare anche il più piccolo movimento e che non fosse successo. Sono riuscito anche a far muovere le mie orecchie, ma non ve lo farò vedere. Però dico che ognuno di noi sa che ha in controllo tutto il resto del proprio corpo e i movimenti del nostro corpo sono controllati, sono diretti dai comandi che la nostra testa, il nostro cervello gli dà. Questa parola, Chiesa, viene da una parola greca e significa congregazione, significa assemblea, significa radunanza. Questa parola nel Nuovo Testamento è usata sia per descrivere la Chiesa universale, cioè l'insieme di tutti i credenti che dal momento da Cristo in poi, dal momento in cui è nata la Chiesa, che è raccontato nel libro degli Atti degli Apostoli, con la discesa dello Spirito Santo, in Atti al capitolo 2, descrive tutto l'insieme dei credenti, l'insieme di tutti queste persone nate di nuovo, però questa parola è anche usata per definire la manifestazione visibile della Chiesa universale. Quindi questa parola è anche usata per descrivere una Chiesa locale, un piccolo gruppo, una piccola espressione tangibile di questa realtà che è eterna e che è celeste. Quindi questa parola, quando l'Apostolo Paolo parla della Chiesa, non sta parlando di un edificio, perché come ho detto all'epoca del Nuovo Testamento non c'erano edifici, e la maggior parte dei credenti si riunivano nelle case, ma questa parola sottolinea l'unità interna di questo gruppo, e il fatto che questo gruppo è un organismo vivente, è un corpo ed è un corpo con un capo che è Cristo. Questa dottrina del primato di Cristo sulla Chiesa è molto pratica. Il capo della Chiesa non sta a Roma e non sta neanche in nessun'altra denominazione protestante, evangelica o qualsiasi tipo di gruppo, denominazione, istituzione che possa mai venirvi in mente. Perché il capo della Chiesa, dice l'Apostolo Paolo, sta in cielo e noi siamo direttamente responsabili verso di Lui. Per vivere una vita che piace a Dio in ogni cosa, noi quindi dobbiamo ubbidire al capo, essere sottomessi al capo. Come si fa? Ascoltando la sua parola, dobbiamo conoscere quello che Lui dice, dobbiamo conoscere quello che Lui ci chiede e ubbidire. E questo lo troviamo nella parola di Dio, nella Bibbia. Il secondo modo è essendo sottomessi a quei pastori, a quegli anziani, a quei responsabili che Dio ha stabilito all'interno delle chiese, all'interno delle manifestazioni locali di questa realtà che è la Chiesa, che è anche universale. Anche loro, c'è scritto, il principio che noi troviamo nella Bibbia è che anche loro sono sottomessi al capo e sono responsabili a lui per quello che fanno. L'Apostolo Paolo stesso, quando chiedeva ai suoi collaboratori di imitarlo, diceva: imitate me così come io imito Cristo. L'Apostolo Paolo era sottomesso a questa autorità di Cristo stesso e chiedeva agli altri di essere sottomessi e di seguire la sua guida. Quindi noi vediamo due responsabilità, che è quello di ubbidire a Cristo attraverso l'ascolto e l'ubbidienza alla sua parola, ma anche proprio vediamo questa sottomissione pratica, tangibile, che è un aiuto per noi, perché Dio ha stabilito uomini, pastori, anziani, responsabili nella Chiesa, in un modo tale che noi possiamo fare riferimento a loro e dimostrare questa ubbidienza a Cristo in un modo tangibile. È un aiuto per noi. E allora voglio farti ancora due domande. Pensando a quelle che ho già fatto prima, sei unito a un gruppo di persone che crede che Gesù Cristo è Dio, che Gesù Cristo è il Creatore, che Gesù Cristo è il sostenitore dell'universo, che Cristo e il Padre sono uno? E stiamo parlando della dottrina della Trinità di cui parla il Nuovo Testamento, questa dottrina che Cristo, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Cristo sono tre persone, ma è un Dio unico. Credi che davanti a Cristo tutti un giorno si inginocchieranno? Puoi dire onestamente che sei unito a un gruppo di persone così? Sei unito a un gruppo di persone che riconosce che Cristo ha il diritto di regnare sulla loro vita e che sono sottomessi alla sua parola, alla Bibbia? Perché questi sono due aspetti necessari per essere parte di questa Chiesa, di cui Cristo è il capo. Quindi al versetto 18 abbiamo visto che Cristo è il capo della Chiesa, e adesso vediamo un po' quei due motivi, quelle due qualifiche, quei due aspetti che lo qualificano per essere il capo della Chiesa. Il versetto 18b di Colossesi 1 dice: Lui è il principio, il primogenito dai morti. Qui entriamo proprio questa espressione che l'Apostolo Paolo usa, risponde proprio alla domanda perché Gesù Cristo è il capo della Chiesa? E lui dice perché lui è il principio, il primogenito dei morti. Quindi dobbiamo capire che cosa significano queste due espressioni. Il principio ha a che fare con il suo primato, parla di preminenza, di autorità, di sovranità, però per capirlo dobbiamo leggere anche la frase che Paolo aggiunge subito dopo, perché dice, dopo una virgola, dice lui è il primogenito dai morti. Quindi questa frase ci spiega anche che cosa lui intendeva per principio. E il fatto che Cristo è il primogenito dai morti parla della sua resurrezione dai morti. Nello studio scorso ho parlato del fatto che questa parola primogenito parla non necessariamente del fatto che tu sei primo, sei nato prima, ma parla del fatto che di una qualità superiore. E questa espressione in questo contesto parla proprio del fatto che la qualità della risurrezione di Cristo è una qualità superiore. Cristo è risorto dai morti per non morire più. E questo è quello che noi troviamo nell'insegnamento del Nuovo Testamento. Insieme alla parola principio che l'Apostolo Paolo ha usato, lui è il principio e il primogenito dei morti, noi vediamo che Paolo sta sottolineando il fatto che anche che Cristo è stato il primo a risuscitare. Quindi Cristo è stato il primo a risuscitare con una risurrezione di una qualità superiore. Ho già detto l'altra volta che noi leggiamo nei Vangeli che Lazzaro è stato risuscitato da Gesù, ma Lazzaro è morto. Il figlio della vedova di Nain è stato resuscitato da Gesù, ma poi come qualunque altro uomo, essere umano, è morto di nuovo. Noi qui vediamo che l'Apostolo Paolo sta dicendo che quello che qualifica Cristo per essere il capo della Chiesa è il fatto che lui è risuscitato per primo con una risurrezione che è di una qualità superiore. Infatti Gesù è il fondatore di un nuovo popolo, ecco perché è il principio, perché lui è il fondatore di un nuovo popolo. Guardate in Genesi, vi porto indietro in Genesi al capitolo 49, dove si parla della nascita del popolo di Israele, o meglio si parla della nascita dei figli di Israele. Sappiamo che Israele è il nome che Dio aveva dato a Giacobbe, e sappiamo sulla base delle promesse che Dio aveva fatto ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, che aveva da questi uomini che sono i patriarchi, Dio aveva promesso di creare un popolo da cui sarebbe venuto il Messia. Ora, al capitolo 49, al versetto 3 di Genesi, parla di Ruben, e Ruben è il primogenito di Giacobbe o di Israele, e in questo versetto dice: Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità ed eminente in forza. In questo versetto è interessante che ci sono tutte e due queste parole che l'Apostolo Paolo ha usato in questo versetto. Ruben è il primogenito, ma anche la primizia, è il principio e il primogenito. E in questo contesto di Genesi sta dicendo che Ruben era, come primogenito, era anche in quel senso il fondatore di questo nuovo popolo di Israele. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendoci che con la sua resurrezione Gesù ha formato questo nuovo popolo che è la Chiesa, però il fatto che Gesù sia il primogenito dei morti parla anche del fatto che Gesù, attraverso la sua resurrezione, garantisce la futura risurrezione di altri. E questo lo troviamo in Prima Corinzi 15. Stasera cerco di tenervi svegli, Prima Corinzi 15, pagina 1144, versetto 19, 1144, e dice che, lo leggo dal versetto 19 perché è utile per noi come ricordo: se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, dice l'Apostolo Paolo, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. In questo capitolo lui sta proprio spiegando la risurrezione di Cristo. Ma ora dice, al versetto 20, Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. E poi ancora, al versetto 23, dice, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, il primo, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Perciò vedete che Cristo, che è il primogenito dai morti, è il fondatore di un nuovo popolo, che è la Chiesa, e garantisce anche la futura risurrezione di questi uomini, di queste donne, di queste persone che fanno parte di questo nuovo gruppo, questo nuovo corpo che è la Chiesa. Tutto questo significa semplicemente che noi siamo stati salvati, sta dicendo Paolo, da Cristo e non da un uomo. Ecco perché noi non possiamo oggi riconoscere un uomo, nessun uomo, come capo della Chiesa, perché nessun uomo è morto per i nostri peccati, perché nessun uomo è risuscitato per i nostri peccati. Gesù Cristo è l'unico ad aver vinto la morte, aver spezzato il potere della morte, e lui è anche il primo frutto della risurrezione. In questo momento non c'è nessun uomo risuscitato al di fuori di lui. Perciò la Chiesa ha origine in Gesù Cristo, la sua morte e la sua risurrezione al nostro posto hanno provveduto la nascita di questo nuovo corpo. E da quel momento in poi lui è il capo, è quello che edifica la Chiesa, è quello che la controlla, è quello che la disciplina, è quello che la guida, è quello che la protegge ed è anche quello che la conserva. È Cristo che conserva e protegge la sua Chiesa. Distruggere la Chiesa significherebbe dover uccidere o distruggere Cristo. Ma questo non è possibile. E questo è il motivo per cui la vera Chiesa è invincibile. La vera Chiesa è invincibile. Se tu sei parte della vera Chiesa di Cristo, tu puoi essere distrutto e ucciso completamente nella misura in cui Cristo può esserlo, ma questo è impossibile. Ecco perché, e questo è un principio pratico, ecco perché dove ci sono le persecuzioni, se vi informate, se guardiamo anche durante la storia, ma anche oggi, dove ci sono le persecuzioni, la Chiesa cresce. Qualcuno ha paragonato la Chiesa a una pallina da tennis che dice più la sbatti per terra più rimbalza in alto. Ed è questo principio che più cerchi di distruggere la Chiesa e più esce fuori la potenza, la vita, la sapienza di Cristo. Quindi la morte e la risurrezione di Cristo spiegano perché lui ha il diritto di avere il primato sulla Chiesa e ci rivelano che lui è l'origine della Chiesa. In un'altra illustrazione che troviamo nel Nuovo Testamento, che raffigura la Chiesa come un edificio, dice anche che Cristo è la pietra angolare. È quella Chiesa, cioè, dove che viene posta e su cui si innalza nel modo giusto un edificio. E questo, come vedete, è coerente. Le due cose, le due figure, le due immagini, le due illustrazioni che la Bibbia usa vanno perfettamente insieme. E tutto questo ha uno scopo molto pratico. Vi chiedo di tornare al primo capitolo di Colossesi, perché guardate che cosa dice al versetto 18, alla fine del versetto 18, dice affinché in ogni cosa abbia il primato. Affinché in ogni cosa abbia il primato, sta parlando di Cristo, affinché in ogni cosa Cristo abbia il primato. A volte dividiamo la vita in compartimenti stagni e ho sentito molte volte parlare della vita cristiana in questo modo. Al primo posto c'è Dio, poi c'è la moglie o c'è il marito, poi ci sono i figli, poi c'è il lavoro, probabilmente, poi c'è la Chiesa, alcuni più spirituali dicono poi c'è la Chiesa e poi c'è il lavoro, poi c'è, non so, gli hobbies, c'è la vacanza, e così c'è un po' questa idea. E la mia domanda è, ma è biblico? Io penso di no, perché io penso che questa idea ha prodotto l'idea falsa che nel matrimonio o nella famiglia nel lavoro, addirittura nella chiesa o quando andiamo in vacanza, Cristo non c'entra più niente. Questa idea ha prodotto il risultato pratico che molti vanno in chiesa la domenica e dicono, beh, io metto Cristo al primo posto, no? Vado in chiesa la domenica, vado alle 8:30, la mattina presto, faccio questo sacrificio, e poi dopo però, durante il resto della settimana, Cristo scompare dalla famiglia, dal rapporto con la moglie, dal rapporto con i figli, e non c'entra più niente. Qui le implicazioni di questa frase che Paolo dice affinché Cristo abbia il primato, al versetto 18, affinché in ogni cosa Cristo abbia il primato, è un'applicazione molto pratica, perché parla del fatto che il motivo per cui Cristo è morto sulla croce ed è risuscitato è allo scopo di creare un nuovo popolo, una nuova comunità che mette Cristo al primo posto in tutte le cose e che ubbidisce. Questo praticamente un popolo che gli ubbidisce. Cristo è morto sulla croce ed è risuscitato allo scopo di creare un nuovo popolo, una nuova umanità, non soltanto per creare un nuovo popolo, ma per creare un nuovo popolo che gli ubbidisce. Altrimenti fallirebbe lo scopo della sua morte e della sua resurrezione. Questo significa che Cristo è al primo posto nel matrimonio, questo significa che Cristo è al primo posto nella relazione con i figli, questo significa che Cristo è al primo posto sul lavoro, sul posto di lavoro, nel modo in cui noi lavoriamo e nelle decisioni che facciamo quando lavoriamo, e Cristo è al primo posto anche quando siamo da soli a casa. E sono contento, così come che la lettera ai Colossesi, così come tutte le altre lettere nel Nuovo Testamento, c'è una prima parte di insegnamenti considerati più teologici, più dottrinali, e poi va sugli aspetti più pratici della vita di tutti i giorni. E quindi approfondiremo questo man mano che andremo avanti nello studio, ma parlo del fatto che ci sono implicazioni pratiche nel fatto che Cristo è il capo del corpo e che Lui è il principio, è il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. E poi vediamo che c'è un altro motivo per cui Cristo è qualificato per essere il capo e avere il primato sulla nuova creazione, ed è scritto al versetti 19 e 20, e cioè che Cristo è l'unico mediatore e l'unico salvatore. Qui vediamo proprio il secondo motivo per cui Cristo ha il diritto di avere il primato sulla Chiesa. Versetto 19 dice, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza. Paolo, è interessante che in questa lettera l'Apostolo Paolo usa due volte questa parola, pienezza, riferita a Cristo, e dalla storia sappiamo che questi eretici che stavano a Colosse usavano questa parola per parlare di queste eresie che loro stavano cercando di insegnare. Usavano questa parola e dicevano, in poche parole, dicevano: se voi non credete quello che diciamo noi, voi non avete la pienezza della salvezza, voi non potete essere salvati, voi non potete avere una vera relazione con Dio. E qui l'Apostolo Paolo invece sta dicendo il contrario, che questa pienezza può essere trovata soltanto in Cristo. E infatti in questo contesto l'Apostolo Paolo usa questa parola per dire, non per parlare del fatto, per parlare della deità di Cristo, perché lui al versetto 15, nello studio scorso abbiamo già visto che lui è l'immagine del Dio invisibile. L'Apostolo Paolo non aveva bisogno di ripetere che Cristo è Dio, ma qui sta facendo un passo avanti, vuole farci capire un'altra cosa, che questa pienezza in questo contesto parla del fatto che Cristo è l'unico Salvatore. Dove lo capiamo? Dal contesto. Guardate al versetto 20, perché dice: al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Paolo sta dicendo che Gesù è il Salvatore, è l'unico Salvatore ed è anche l'unico mediatore. Tutta la pienezza della capacità di Dio di salvare un peccatore è in Cristo. Tutta la pienezza della capacità di Dio di salvare e di riconciliare con Lui tutte le cose è in Cristo. I Colossesi, come noi oggi, non avevano bisogno degli angeli, non avevano bisogno di intermediari, non avevano bisogno dell'aiuto di altre persone o di altri esseri spirituali per essere salvati e rimanere salvati. Questa pienezza della salvezza e questa riconciliazione piena con Dio sono ottenute soltanto in Cristo. Tempo fa ho sentito questa illustrazione per parlare del fatto che Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, ed è un'illustrazione molto semplice, ma quando ero un giovane credente mi ha aiutato a capire meglio questo aspetto, che Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. E ho sentito questo esempio di un uomo, che è un esempio imperfetto naturalmente, però ve lo dico ugualmente perché è stato utile. E faceva l'esempio questo predicatore di due persone che parlano due lingue diverse e che non riuscirebbero mai a comunicare. Se io parlo l'italiano e tu parli l'inglese e io non parlo l'inglese e tu non parli l'italiano, noi possiamo anche parlare come faceva mia madre quando è venuta qui, che non parla inglese, però lei continuava a parlare in italiano agli americani e pensava, era quasi convinta che loro la capivano, ma naturalmente non la capivano. E allora che succede in questi casi? Succede in questi casi che abbiamo bisogno di una persona che parla tutte e due le lingue. Abbiamo bisogno di una persona che parla sia l'italiano sia l'inglese per poter fare da mediatore, da traduttore. Cristo in questo caso è proprio, sta dicendo l'Apostolo Paolo, è quella persona che parla tutte e due le lingue. Quella persona che è perfettamente Dio, Lui è l'immagine del Dio invisibile, ma Lui è il vero uomo anche. Quell'uomo in carne ed ossa che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce ed oggi è il mediatore di questo nuovo patto della salvezza tra Dio e l'uomo. E infatti l'Apostolo Paolo ne parla, avendo fatto la pace, al versetto 20, nella seconda parte del versetto 20, dicendo, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, che è un'espressione che parla proprio del sacrificio che Lui ha offerto, ed è l'unico sacrificio, e che vedremo meglio nel prossimo studio, per cui non mi soffermerò molto su questo adesso, su questo aspetto della croce di Cristo e della riconciliazione. Al versetto 20 dice di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. L'Apostolo Paolo qui parla di questa riconciliazione che abbraccia tutte le cose che sono nei cieli, tutte le cose che sono sulla terra. Naturalmente l'Apostolo Paolo non sta dicendo che Dio salverà tutti, ed è il contesto che ce lo dice, perché Paolo in questo contesto sta parlando della Chiesa. Quindi l'Apostolo Paolo sta parlando del fatto che Dio salverà tutti quelli che sono parte della Chiesa, tutti quelli che Dio chiamerà a far parte della Chiesa, non tutti gli uomini, indistintamente, tutti quelli che credono in Cristo e nel suo sacrificio. Alcuni hanno pensato che questo significava che Dio salverà tutti gli animali, tutti i cani, eccetera, eccetera, e anche questo noi sappiamo dal contesto della Bibbia che non lo troviamo da nessun'altra parte. Dobbiamo cominciare a ragionare quando leggiamo la Bibbia, tutte le cose che leggiamo nella Bibbia. Infatti, quando noi leggiamo nel Nuovo Testamento, tutte quelle finestre che Dio ci apre verso l'attività futura o quello che succede in cielo, in questo momento e anche nel futuro, descrive sempre delle creature che sono angeli o che sono uomini salvati, che adorano Dio consapevolmente, con il loro intelletto, e gli animali non fanno parte di questo gruppo di persone. Lo dico perché sta crescendo il movimento di persone che si battono, anche tra i cristiani o tra i cosiddetti cristiani, che insegnano cose stravaganti sulla Bibbia, sulla salvezza. e Dio vuole aiutarci a rimanere nella sana dottrina. Comunque, quando Adamo ha peccato, anche tutta la creazione, l'Apostolo Paolo sta dicendo qui, che quando Adamo ha peccato, anche tutta la creazione è stata maledetta da Dio. E noi vediamo le spine e i triboli, e queste sono una prova della maledizione di Dio, ma vediamo anche i terremoti, vediamo i cataclismi, vediamo le carestie, vediamo le stelle cadenti, vediamo la morte stessa ogni giorno. E questa è una prova della maledizione di Dio sopra il peccato che è entrato a causa di Adamo, del primo uomo. Però la creazione, i cieli e la terra, l'universo, sono stati progettati da Dio, sono stati creati, designati per essere interamente sotto il controllo di Dio. E la Bibbia parla del fatto che questo succederà. L'Apocalisse descrive proprio, che l'Apocalisse, questo, l'ultimo libro della Bibbia, descrive proprio come Cristo riguadagnerà il controllo sopra l'intera creazione. E ci saranno questi nuovi cieli e questa nuova terra. Comunque, in conclusione di questo studio stasera, malgrado il fatto che la creazione gemeda in travaglio, come dice qui, malgrado il fatto che il peccato che è entrato nel mondo ha portato questo grande problema a livello cosmico, noi abbiamo letto all'inizio che la creazione ubbidisce a Dio. I venti e la tempesta si sono fermati, le leggi fisiche sono controllate da Lui, l'equilibrio è perfetto, l'asse terrestre è ancora di 23 gradi ed è perfetto, e c'è vita, e ci sono le stagioni, ci sono la notte, c'è il giorno. Cristo ha il primato sulla creazione. E come abbiamo visto stasera, Cristo ha il primato sulla nuova creazione, sulla Chiesa. E non spiegherò adesso il versetto 21, perché quello lo vedremo la prossima volta, ma guardate come inizia. Il versetto 21 in Colossesi 1 dice: e voi. E voi. L'Apostolo Paolo sta facendo sta mettendo in relazione il primato di Cristo sulla creazione, il primato di Cristo sulla nuova creazione, con voi, con le persone a cui stava scrivendo, con le persone stasera che stanno ascoltando questa parte della sua parola, della parola di Dio. E allora, a questo punto dello studio, dopo quello che abbiamo letto insieme, dopo quello che abbiamo capito insieme, voglio rifarti le due domande dell'inizio. Credi che Cristo è colui che ha creato ogni cosa, l'Iddio onnipotente che sostiene l'universo e che un giorno regnerà in un modo assoluto su tutta la creazione? Lo credi veramente? Cristo sta regnando oggi nella tua vita. Come lo stai dimostrando? È vero? O è soltanto quello che cerchi di presentare agli altri? Però devo anche raggiungere un'altra domanda. Credi che Cristo è il capo della Chiesa? Credi che Cristo è l'unico capo della Chiesa? Fai parte della Chiesa? Cristo è oggi il tuo capo? Mercoledì, due lunedì fa, nello studio scorso, abbiamo visto che al versetto 13 Dio descrive questa salvezza, la conversione, come essere trasportati dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio. Se la conversione è questo tipo di liberazione dal regno delle tenebre, io credo che dobbiamo aspettarci che Satana faccia qualunque cosa per impedirla. E dobbiamo anche aspettarci che Satana cerchi di confondere le acque proprio a quel punto lì, proprio al punto della salvezza. La conversione di un'anima è la più grande aggressione che Satana oggi riceve da Dio nel suo regno. Dio entra personalmente nel regno di Satana perché lui è il principe di questo mondo, lui è il principe del regno delle tenebre, Dio entra nel regno di Satana e gli strappa delle anime. È un'aggressione. E noi diciamo che Satana è più forte, che Dio è più forte di Satana, ed è vero. L'Apostolo Giovanni dice: colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Però sono convinto che il lavoro più raffinato che Satana oggi riesce a compiere, ed è il lavoro più raffinato che lui da sempre riesce a compiere, lui che è il padre della menzogna, è di far pensare a molti di essere credenti quando non lo sono. E questo è l'unico, altrimenti non si spiega perché le chiese siano frequentate da così tante persone che non ubbidiscono. Ci sono persone convinte di essere dei credenti, che in alcuni casi rimangono per tutta la vita nella Chiesa, ma che non sono mai passati dal regno delle tenebre al regno del Figlio di Dio. E la cosa peggiore che può capitare a una persona così è di frequentare una Chiesa che gli faccia credere di essere credente. La cosa peggiore che può avvenire a questo tipo di persone è di ascoltare messaggi che li aiutino a rimanere in quello stato lì. La cosa peggiore che può avvenire a questo tipo di persone è di essere contornati da persone che li lasciano credere che si può vivere pensando di essere credente, pensando che un credente ha la scelta se Cristo avrà il primato o no. Come credenti stiamo imparando da questo libro che non è possibile. E stasera c'è soltanto un modo per capire se sei salvato e se Cristo ha veramente il primato nella tua vita. Se credi che nella stessa misura in cui Cristo ha il primato nella creazione e nella Chiesa, ha il diritto di averlo sulla tua vita. Lo credi? Credere con piena convinzione che questo è giusto. Credere con piena convinzione che questo è vero della tua vita. E chi lo crede lo dimostrerà. Chi dà il primato a Cristo si vede nella Chiesa, si vedrà nella vita personale, si vedrà anche nella famiglia e anche nel lavoro. Io voglio incoraggiarti, voglio incoraggiarvi, e so che sto prendendo alcuni momenti in più, ma voglio incoraggiarti, incoraggiare ciascuno di voi a riflettere bene nel punto in cui sei, nel punto in cui ti trovi. Penso che è possibile che qualcuno possa essere confuso per un certo tempo, soprattutto in chiese dove non c'è un insegnamento sano. Penso che è possibile avere sbandamenti temporanei, però credo fermamente che in una chiesa dove viene predicata la parola di Dio fedelmente, una chiesa che noi diremo sana, chi vive senza dare il primato a Cristo, chi vive senza dare evidenze nella sua vita di essere stato trasportato nel regno della luce, deve essere considerato un non credente. E questo è l'unico modo, credo, amorevole, coerente con quello che la Bibbia insegna, coerente con l'insegnamento su Cristo, per aiutare chi si trova ancora nelle tenebre. E anche aiutarlo a gridare a Dio per la salvezza. Ma se tu non stai ubbidendo a Cristo, come la bufera ai venti che gli hanno ubbidito, devi rivalutare seriamente la tua posizione. Perché tu e io non possiamo pensare che se Cristo ha il primato sulla creazione, se Cristo ha il primato sulla nuova creazione che è la Chiesa, noi non possiamo pensare che noi abbiamo la scelta di farlo regnare o meno sulla nostra vita. Preghiamo. Signore, noi ti lodiamo per la tua parola stasera, e che è chiara, che è anche semplice, che attraverso frasi che noi possiamo comprendere, spiegare, frasi logiche, ci dice la verità. E Signore, noi stiamo confrontandoci con le verità più importanti con cui noi potremo mai venire a conoscenza riguardano non soltanto la nostra vita di tutti i giorni, ma riguardano proprio la nostra vita eterna, il nostro destino eterno, come abbiamo detto all'inizio. Io prego che tu possa illuminare gli occhi del nostro cuore, tu possa continuare a aiutarci a comprendere, a valutare e rivalutare dove siamo con te. Signore, che nessuno delle persone che si trova in questa stanza stasera, che ha sentito questo messaggio anche facendo uno sforzo perché siamo stanchi, ma che nessuno, Padre, che ha ascoltato il messaggio di questa sera possa un giorno all'inferno con piena coscienza di quella che è stata la propria vita, consapevole che ha ascoltato la tua parola, consapevole che tu gli hai dato opportunità di ascoltare la tua parola, ma che vada all'inferno senza rendersi conto che non ti ha mai appartenuto. Prego che tu possa operare nei cuori di ciascuno di noi, perché possiamo riconoscere il primato, il tuo primato, sulla creazione, sulla nuova creazione nella nostra vita. Ti chiedo di benedire ciascuno di noi, anche di darci nuove forze e anche di benedire il resto di questa serata. Nel nome di Gesù. Amen.